State ascoltando SBS Italian.
Siamo in diretta su SBS Italian, ci state ascoltando in streaming oppure in podcast attraverso il nostro sito oppure la nostra meravigliosa SBS Audio App. Io sono Francesca Valdinoci insieme a Carlo Leglia. Questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
Chi osa invece chiederlo lo fa scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian, e a rispondere a dubbi e domande, e ce ne sono parecchi in questo nostro prossimo appuntamento. C'è Emanuela Canini, agente di immigrazione, in diretta con noi questa mattina. Ciao Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Emanuela, cominciamo da uno degli impegni principali della strategia di migrazione, quella pubblicata l'anno scorso, ovvero quello di limitare il cosiddetto visa hopping, ossia porre fine alle scappatoie che consentono agli studenti e ai titolari di visti temporanei di prolungare il loro soggiorno in Australia, in alcuni casi tra l'altro a tempo indeterminato, e come si dice appunto di saltare da un visto all'altro. Il numero di studenti internazionali che sono in Australia con un secondo o successivo visto per studenti è cresciuto di oltre il 30%, arrivando a superare i 150.000 nel biennio 22-23.
Ma non ci sono solo loro nel mirino dell'immigrazione, ci sono anche i turisti, anche loro sono sotto stretta osservazione. Dal primo di luglio il governo quindi spingerà sull'acceleratore nella sua lotta contro questa tipologia di immigrati canguri e salterini. Allora come, Emanuela?
Sì, da una parte questo risolve parzialmente un grosso problema, anche se non era la soluzione che ci saremmo aspettati, però è senz'altro quella più comoda per il governo. Negli ultimi 20 anni, in particolare negli ultimi 10, si è andata a creare una tendenza dove molte persone arrivano in Australia e si costruiscono il proprio percorso alla residenza permanente, passando da un visto all'altro nel corso degli anni e acquisendo quindi quei requisiti necessari per ottenere il visto finale. Ci sono sempre state molte polemiche al riguardo, perché è una situazione in cui l'immigrato ha molti doveri e pochi diritti e soprattutto spende molti soldi. Quindi la richiesta a gran voce era quella di dare delle certezze a queste persone senza dover necessariamente aspettare 6, 8, 10 anni, mentre sembra che il governo abbia intenzione invece di bloccare questa possibilità, almeno in parte. E già da adesso sta bloccando molti visti studio, rifiutandone in abbondanza. Dall'altra attuerà delle nuove restrizioni dal 1 luglio che impediranno a chi ha certi tipi di visti di poter richiedere un visto studio dentro Australia. In particolare saranno colpite le persone con i visti visitor di qualsiasi tipo, ma anche quelli che hanno un visto 485 che quindi hanno già studiato in Australia e a cui non verrà permesso di richiedere un altro visto studio. Al momento non è specificato, ma molto probabilmente questo si applicherà anche ai familiari sullo stesso visto 485. Chiaramente sarà sempre possibile fare un visto da fuori Australia, però qual è la differenza? È che se un visto studio è richiesto da fuori Australia, poi se questo viene rifiutato non si potrà fare appello e quindi insomma a
si
meno
rimane
che
fuori.
Non si sia la possibilità, si rimane fuori a meno che uno non ha la possibilità di avere di richiedere un altro tipo di visto, e quindi è un modo per facilitare i rifiuti e non ingolfare soprattutto i tribunali di appelli come lo sono adesso, se appunto non si dimostra di essere uno studente autentico.
Ecco, scusami, perché adesso i tribunali di appello sono, come dicevi tu, ingolfati, perché è prassi comune, visto viene rifiutato, si fa appello. Quanti gradi ci sono? Uno o due?
Diciamo uno, io mi fermerei a uno, anche se poi c'è la possibilità dopo l'appello di andare addirittura in corte oppure al ministro, però diciamo che in questi casi non conviene, perché si sa che se il tribunale rifiuta molto probabilmente non c'è possibilità di vincere dopo.
Quindi si finisce solo però, per spendere una montagna di soldi, immagino.
Sì, questo è vero, però siccome appunto i tribunali sono ingolfati c'è molta attesa, addirittura 2 o 3 anni, e quindi molti utilizzano questo tempo di attesa poi
per rimanere nel paese,
quello che manca, esatto, per poi fare magari un altro visto, cioè uscire e fare un altro visto, magari di sponsorizzazione per esempio, oppure un partner visa, e poi insomma rimanere in Australia. Quindi sì, è tutto diciamo un percorso che uno si autocostruisce utilizzando un po' queste scappatoie. Tra l'altro, oltre ai visti turistici, il visto 485, anche altri visti sono coinvolti in questo divieto, ma sono in generale visti che non interessano il grande pubblico, e comunque c'è tutta la lista sul sito del Dipartimento di Immigrazione. E invece tra i visti che avevamo le appunto di passaggio che si salvano da questa nuova regola c'è il visto vacanza lavoro, che permette ancora di fare un visto studio, però chiaramente è un tipo di percorso che si possono permettere gli italiani sotto i 35 anni, ma considerando l'aria che tira, a meno che non ci si iscriva all'università, potrebbe già essere difficile dimostrare di essere uno studente autentico dopo i 35, tanto più che dal 1 luglio questo sarà anche il nuovo limite di età del visto 485, a meno che appunto non si faccia un master di ricerca o un dottorato.
Cambia parecchio insomma la situazione, soprattutto per quindi le persone che sono studenti genuini o no. Hai detto prima che non è la soluzione che ci saremmo aspettati, quindi insomma ci fai capire anche che ci sono delle difficoltà anche a capire come poi si attuerà, ma che significa, qual è la soluzione che si sperava da parte delle persone che come te insomma lavorano con l'immigrazione giorno dopo giorno?
Diciamo che l'attesa era per il governo creare un percorso, non dico sicuro, ma insomma certo per la residenza permanente. Quindi se io sto in Australia da tanti anni e salto da un visto all'altro, vuol dire che in un certo senso mi viene permesso di fare questo e quindi mi si dà un po' la carotina, e questo è per esempio il visto 485, è sempre stato quello. Quindi a questo punto, se tu mi permetti di fare tutto ciò, cioè a un certo punto mi devi anche dare la possibilità di smettere di saltare da un visto all'altro e quindi darmi una stabilità. E perché dopo tutto ho contribuito magari alle tasse, all'economia, alla società per 10 anni, mi sono integrata, ho un lavoro, perché no?
Quindi per adesso la soluzione del governo è semplicemente di chiudere le scappatoie, punto.
Esatto. Per il momento è questo, sì, purtroppo.
Noi siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che ci sta parlando delle ultime novità rispetto ai visti. Se avete delle domande, fatelo scrivendoci a Italian, ponetecele, anzi, italian@sbs.com.au. Emanuela, possiamo dichiarare chiusa questa parte sul visa hopping, o hai altre cose da aggiungere? Possiamo cambiare argomento? C'è un po' depresso.
Sì, no, direi soltanto che dal punto di vista delle scuole presuppongo che di questi divieti ne soffriranno come al solito piccoli college per i corsi di inglese e i corsi vocational, mentre le università dovrebbero stare relativamente tranquille una volta che ovviamente hanno eliminato la propria clientela da quei paesi cosiddetti a rischio, e che stanno già facendo, perché molte università per esempio non stanno più accettando certi iscritti da per esempio alcune zone dell'India, oppure da appunto questi paesi asiatici o africani a rischio, perché sanno già che il visto studio verrà rifiutato, quindi loro si stanno già organizzando, ma i piccoli college ovviamente non hanno questa possibilità.
Probabilmente rimarranno con il cerino in mano, come si dice. Allora noi continuiamo con i giri di vite del governo, passiamo all'aumento dello stipendio minimo per le sponsorizzazioni, che già l'anno scorso era passato da $53.900 a $70.000, un bel salto, ed è tempo adesso invece per un altro ritocco, immaginiamo verso l'alto, è così?
Sì, dopo il notevole balzo in avanti dell'anno scorso, perché erano circa 10 anni che non avevano aumentato lo stipendio minimo, ritorniamo quindi all'aggiustamento annuale del 1 luglio, che appunto ci chiediamo se ci sarà d'ora in poi tutti gli anni, molto probabilmente sì. Si passa quindi da 70.000 a 73.150. E la nuova cifra si applicherà a tutte le nomination che saranno richieste dagli sponsor da 1 luglio in poi. Mentre per le nomination che sono state richieste prima del 1 luglio, ma ancora non sono state decise, non sarà richiesto un aggiustamento, per cui insomma possono stare tranquilli e rimanere al minimo dei 70. C'è da ricordarsi comunque sempre che se un lavoro normalmente in Australia viene pagato molto di più dei 73.150 che saranno appunto dal 1 luglio, bisognerà comunque rispettare la media locale. Quindi ad esempio se un ingegnere normalmente viene pagato 100.000, non è che perché c'è quel limite minimo che si può pagare ad esempio 75.000. Allo stesso modo se un'occupazione normalmente di media viene pagata per esempio 60.000, quindi sotto il minimo, a tutti in Australia, sarà molto difficile dimostrare, anche pagando sopra il minimo, quindi dei 73.000, che lo stipendio sia quello nazionale, farsi accettare la sponsorizzazione. Quindi il discorso del minimo di stipendio riguarda di più quelle occupazioni che normalmente non pagano grandi stipendi, perché in un certo senso vengono automaticamente escluse da ogni sponsorizzazione ogni volta che aumentano la cifra, a meno che non si dimostri appunto che la media nazionale sia più alta del minimo.
Però l'aumento era già ovviamente stato dato e offerto per equiparare ovviamente gli stipendi al mercato del lavoro australiano, ma anche per evitare che persone venissero sottopagate, no? Le persone sponsorizzate venissero sottopagate in lavori invece qualificati.
Certo, però mi viene in mente ad esempio l'occupazione di cook, non chef, cook, che 73.000 spesso non ci arriva.
Ecco, e quindi può essere problematico. Emanuela, noi invece concludiamo con un altro argomento. Infatti oggi vogliamo parlare di querele contenziosi e vogliamo il tuo aiuto. Allora, come si fa a causa l'immigrazione, che è un po' il sogno proibito di molte persone, non so se sono all'ascolto o meno. Nello specifico, parliamo di un programma, lo Scheme for Compensation for Detriment Caused by Defective Administration, insomma, nome intrigante, che si può tradurre con schema di indennizzo per danni causati da errori amministrativi. Cos'è e chi ha diritto a utilizzarlo, Emanuela?
Sì, probabilmente è il sogno di tanti. Ma più che fare causa al Dipartimento di Immigrazione, che per carità si può sempre fare con un bravo avvocato, oggi parliamo di un'opzione di tipo amministrativo con cui si può recuperare un danno finanziario causato dal Dipartimento di Immigrazione, o meglio da un errore del Dipartimento di Immigrazione. Quindi sicuramente ci costa meno che fare causa vera e propria. Vediamo appunto quando si ha diritto a un risarcimento. È possibile richiedere un risarcimento se c'è una responsabilità vera e propria del Dipartimento, se questa ha direttamente causato un danno e se non ci sono altre opzioni per rimediare. Allora, il principio è quello di ristabilire la posizione finanziaria in cui la persona danneggiata si trovava prima dell'errore, quindi non è quello di cercare un risarcimento per danni morali. Allora, innanzitutto bisogna avere delle prove sostanziali per dimostrare che l'errore è stato del Dipartimento di Immigrazione e questo ha direttamente causato la perdita finanziaria. Inoltre il Dipartimento dice anche che il tipo di danno doveva essere anche ragionevolmente previsto dal Dipartimento. Per quanto riguarda l'errore amministrativo si intende ad esempio una negligenza rispetto alle procedure esistenti, oppure aver dato un'informazione sbagliata o ambigua o aver mancato di dare l'informazione adeguata.
Tutti errori che poi magari causano la perdita di un visto, immagino.
Certo, oppure sì, la perdita di un visto o la mancata approvazione di un visto, ad esempio. Quindi sia una cancellazione che un rifiuto. Come ben sanno poi comunque gli ascoltatori che avranno provato magari altre volte, se si telefona al Dipartimento o si manda un'email per chiedere un'informazione, non si ottiene mai una risposta ormai, quindi raramente potrà succedere che il Dipartimento dia un'informazione errata, cosa che invece prima succedeva abbastanza spesso via telefono.
Insomma, un processo, Emanuela, facile più o meno quanto il nome del processo stesso.
Sì.
Allora, noi ringraziamo per questa mattina l'agente di immigrazione Emanuela Canini, grazie mille e ci risentiamo tra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.